tra qualche minuto al termine di questa celebrazione, quando vi accosterete per ricevere le ceneri sulla testa, il celebrante pronuncerà questa espressione: convertiti e credi al Vangelo. Come evitare che questo sia un invito retorico? Sì, il prete l'ha detto, ma la mia vita non ha niente di nuovo su cui modificarsi. Cosa intendeva dire Gesù quando ha usato questa formula, non al singolare, come viene detto oggi nella liturgia, ma al plurale, all'inizio del Vangelo di Marco, quando disse: convertitevi e credete al Vangelo? Perché c'è questa parola che necessita di qualche precisazione. Cosa vuol dire convertirsi? Noi siamo nati quasi tutti in un contesto cattolico, siamo stati battezzati quasi subito, abbiamo ricevuto i sacramenti dell'iniziazione cristiana, andiamo con una certa fedeltà all'Eucaristia domenicale, siamo sposati in chiesa. Cosa vuol dire nella vita convertirsi? Uno può essere per molti anni un credente senza mai convertirsi. Che cosa si intende per questo invito che oggi la liturgia ci rivolge? Convertiti e credi al Vangelo. Nel Vangelo di Marco ci sono due verbi al perfetto greco: il tempo è compiuto, il regno di Dio è vicino, e poi due all'imperativo: convertitevi e credete al Vangelo. I due verbi al tempo perfetto greco precedono l'imperativo. E già questa differenza di tempi grammaticali ci fanno percepire come prima c'è una bella notizia, poi c'è l'impegno morale. Un impegno morale che non fosse preceduto da un annuncio lieto, gioioso, di grande speranza, risulterebbe sorgente di un volontarismo che alla fine non sortisce nessuna conversione. È perché Gesù prima dice: un certo processo storico, l'attesa del Messia è finito, perché il Messia adesso è qui. Io sono vivo in mezzo a voi come il compimento di tutte le promesse dell'Antico Testamento. È perché colui che voi aspettavate come il Salvatore, il Liberatore, colui che avrebbe dato la felicità in pienezza è qui, che allora è possibile l'invito morale di convertirsi, di credere al Vangelo. Ma se non si parte da un annuncio di letizia, di speranza, di compimento, il resto è legato solo alla buona volontà che dura finché dura. E tutti facciamo esperienza che la nostra vita è piena di tanti propositi, ma altrettanto piena di non attuazione di tutti i propositi fatti. La conversione implica un cambiamento di mentalità. Può esserci una conversione non necessariamente immediatamente religiosa o pasquale. Nel 1963 Italo Calvino ha pubblicato un romanzo intitolato La giornata dello scrutatore. In questo breve romanzo lui narra la vicenda di un intellettuale comunista che in quegli anni, meglio nel 53, lo scrive nel 63, ma l'episodio del romanzo è ambientato nel 53, si svolgono in Italia le elezioni politiche. E c'è un ospedale a Torino dove gli ospiti vanno a votare, ed è il Cottolengo. In quel momento, in quel periodo, questo scrutatore, questo intellettuale comunista dice: certamente al Cottolengo, essendoci persone disabili che non capiscono, le suore faranno votare tutti per la Democrazia Cristiana, e non è giusto, io voglio andare a vedere se c'è libertà di voto. E va lui a presiedere il seggio dentro il Cottolengo di Torino. Mentre è lì che gira nei corridoi del Cottolengo, vede chi sono gli ospiti del Cottolengo: disabili, persone abbandonate, persone dimenticate, persone accudite con tanto affetto. A un certo punto, mentre gira per i reparti del Cottolengo, si dice: ma questi sono degli uomini, si possono chiamare uomini questi che non camminano, non ragionano, non parlano? E mentre fa queste riflessioni e si sposta fra le corsie, scorge due figure che lo colpiscono. Prima una giovane suora, che dedica gioiosamente il suo tempo, le sue giornate, i suoi anni ad accudire i malati. E poi viene un anziano papà che trascorre ogni domenica seduto accanto al letto del figlio disabile allettato, schiacciando delle mandorle che poi mette in bocca al figlio, che forse neanche si rende conto, ma tutte le domeniche gli viene detto quel papà schiaccia delle mandorle, le mette nella bocca del figlio e passa il pomeriggio accanto a lui. Sono due persone che lui vede, nota, che compiono gesti umilissimi, silenziosi e gratuiti. E allora si fa la domanda: che cos'è umano? Che cos'è umano? Fin dove arriva l'umano? E al termine della giornata si dà lui questa stessa risposta che Italo Calvino scrive: l'umano arriva dove c'è l'amore. L'umano non arriva dove arriva solo la consapevolezza. L'umano non arriva solo dove uno cammina, è autonomo nel camminare, nel mangiare. L'umano non arriva dove uno sa leggere e scrivere. L'umano arriva dove arriva l'amore che gli è donato da qualcun altro. Si può dire che in quella giornata quello scrutatore si è convertito. Si può dire di sì. Aveva una certa idea del cotolengo, aveva una certa idea dei disabili e quel giorno ha cambiato sguardo. È una conversione, sì. Però quando usiamo il termine conversione all'interno del contesto più religioso cristiano, intendiamo due accezioni diverse. Una, la prima, il passaggio da una religione all'altra, come è stato il caso di Paolo, cioè Paolo che da Saulo diventa Paolo perché da ebreo diventa cristiano. O è il caso di Edith Stein, questa donna intellettuale tedesca che da ebrea si fa cattolica e morirà ad Auschwitz. Oppure, per conversione noi intendiamo il passaggio dall'indifferenza, dalla superficialità nella nostra vita cristiana a una vita con una fede più intensa, il passaggio da una vita di peccato a una vita di grazia. Però oggi, questo pomeriggio, che noi siamo venuti per ricevere le ceneri sulla nostra testa, potremmo anche pensare così dentro di noi. Ma io non devo cambiare religione, non devo convertirmi. Sono nato, cresciuto fin da piccolo cattolico e continuo a restare. O potremmo anche dire, ma io non vivo nel peccato, non sto vivendo in una condizione grave di peccato. Vivo una vita buona, onesta, faccio il mio lavoro, faccio il mio dovere. Da che cosa dovrei convertirmi? Ci aiuta a comprendere la ricchezza del termine convertiti e anche a capire la gradualità dell'invito convertiti la vita di Sant'Agostino. Cito la vita di Sant'Agostino perché ricorre quest'anno, ricorrono i 1300 anni della traslazione della Salma di Sant'Agostino dalla Sardegna a Pavia. Si può suddividere la vita di Sant'Agostino in tre passaggi che possono essere chiamate tre conversioni. E ciascuno di noi può individuare in quale di queste tre conversioni c'è spazio per la propria personale conversione in questo anno 2023. La prima conversione di Sant'Agostino è stata la scoperta di Cristo come la verità dell'uomo. E poi questo cammino interiore lo porterà al battesimo. Aveva una fortuna Agostino, che fin da ragazzo, da adolescente, anche se ha avuto la giovinezza un po' disordinata dal punto di vista morale, che è sempre stato appassionato della verità. Cioè, si è sempre chiesto che cos'è l'uomo, perché nasce, perché muore, da dove viene, dove va a finire, qual è il modo migliore per essere se stesso, per essere umano e per contribuire a una società umana. La sua conversione avviene dall'ascolto della parola di Dio e poi nella notte del sabato santo tra il 24 e il 25 aprile del 387 a Milano assieme al figlio Adeodato e all'amico Alipio riceve il battesimo per mano di Sant'Ambrogio e quel giorno lui si consegnò a Cristo come la sorgente di ogni amore e la verità di tutto ciò che è umano e scrisse: senza l'amore l'uomo non esiste. Se manca l'amore nella vita, è tutto inutile quello che facciamo. Con l'amore tutto è utile e con l'amore si ha tutto. Poi però c'è stata una seconda conversione nella vita di Agostino. Quando è avvenuta la seconda conversione? quando ha scoperto i bisogni dei fratelli. Nella prima conversione scopre Cristo come la verità dell'uomo. Nella seconda conversione scopre i bisogni dei fratelli. E quando è avvenuto questo? È avvenuto quando Agostino da Milano va a Roma, a Ostia e poi torna nel Nord Africa e decide di fare il monaco. La sua scelta dopo la conversione è di vivere di preghiera, di ascolto della parola di Dio, di silenzio, con altri amici dentro un monastero. Ma un giorno lascia il monastero e va a Ipona a trovare un amico che aveva manifestato l'intenzione di unirsi al gruppo di monaci che avevano iniziato questa esperienza. Mentre è in chiesa, il vescovo di Ipona dice: io sono anziano, io sono ammalato, faccio fatica a predicare. Sto cercando qualcuno che faccia le omelie, che commenti la parola di Dio al mio posto e mi sostituisca nella predicazione. La gente si volta indietro, vede Agostino, sa la sua conversione, lo prende, lo porta davanti al vescovo e dice: lui è adatto ad aiutarti come annunciatore e predicatore della parola di Dio. E Agostino, pur piangendo, accetta di diventare prete e quindi di dedicarsi all'annuncio della parola di Dio. Perché è una conversione questa? Perché è il passaggio da una vita per lui tranquilla di preghiera, di silenzio, di meditazione, di contemplazione, a una vita in cui doveva correre dietro, assecondare i bisogni delle persone. Ha significato impegnarsi a confortare, a sostenere i deboli, a frenare i litigiosi, a dare aiuti ai poveri nella carità, a liberare gli oppressi. Doveva essere lì, dopo questa conversione, per tutti, non più per cercare ciò che a lui era gradito. Nell'abbazia di Westminster a Londra, sulla facciata, l'abbazia dove sono stati celebrati i funerali della regina Elisabetta il 19 settembre scorso, sulla facciata ci sono le statue di 10 martiri del XX secolo. Due di queste statue sono le statue di due martiri che si sono convertiti. Un luterano e un cattolico, Bonhoeffer e Oscar Romero. Perché sono due statue di convertiti? Bonhoeffer era luterano fin dalla nascita. Romero era cattolico fin dalla nascita. Perché sono due convertiti? Perché li hanno scolpiti e messi sulla facciata come due convertiti? Perché Bonhoeffer durante la sua vita visse una conversione assumendo sempre più uno sguardo dal basso, dai poveri, dagli ultimi, dagli sfruttati, dagli umiliati, dai calpestati. Appena diventa pastore a 24 anni andò negli Stati Uniti e lì scoprì il razzismo. E questo lo aiutò a sviluppare l'immagine di una chiesa che sta sempre dalla parte di quelli che soffrono. E maturò la convinzione che il Dio di Gesù Cristo è il Dio delle vittime. Il Dio di Gesù Cristo è il Dio delle vittime. Poi tornò in Germania per insegnare all'Università di Berlino e lì, divenendo vicario in una parrocchia della città, scoprì gli operai, gli sfruttati, quelli che non avevano garanzie sindacali nel loro lavoro. Poi nel 1939 tornò negli Stati Uniti. A luglio, due mesi prima che scoppiasse la Seconda Guerra Mondiale. E quando era giunto negli Stati Uniti, cominciò a pensare a cosa succedeva in Germania, agli ebrei presi e deportati per essere uccisi, agli oppositori politici che sparivano, a molti che dovevano scappare. Poteva salvarsi la vita rimanendo negli Stati Uniti. Ma dopo un mese che era negli Stati Uniti, prese l'ultima nave che partiva dal porto americano per tornare in Germania e volle salire per stare vicino ai suoi concittadini, compaesani, che vivevano il tragico destino. Poi è stato ucciso ed è morto il 9 aprile del 1945. La sua è stata una conversione. Ma possiamo dire la stessa cosa di Oscar Romero. Anche lui ha compiuto una conversione, eppure è nato cattolico, è vissuto da cattolico, è diventato prete, è stato vescovo. Che conversione ha vissuto Oscar Romero? È passato dalla biblioteca ai poveri. È passato dallo studio attento, vista evidentemente di una evangelizzazione, di un'ottima predicazione, è passato invece a difendere gli indifendibili agli occhi di altre categorie di persone. Anche lui è stato ucciso, per questo sono posti come martiri sulla facciata dell'abbazia di Londra. E poi la terza conversione. qual è stata la terza conversione di Sant'Agostino? La terza conversione è avvenuta nell'ultima parte della sua vita. E la terza conversione è consistita nell'affidarsi alla misericordia di Dio. Man mano la sua vita giungeva verso il termine, sperimentava che l'uomo non si salva perché fa tanti propositi e migliora la sua vita morale, perché non ci riesce. L'uomo si salva perché si affida a una misericordia che viene dal Signore e che lo salva. Noi all'inizio di questa Quaresima possiamo chiederci: ma io in quale delle tre conversioni mi trovo davanti? Davanti a quale conversione devo fare dei passi? Forse non la prima, se siamo tutti cattolici. Forse la seconda potrebbe essere una maggiore apertura verso le persone più deboli, più fragili, più dimenticate, più ignorate. Per tutti credo la possibilità della terza conversione, l'apertura, l'affidamento alla misericordia del Signore. Per questo mi permetto di suggerire, iniziando questa Quaresima, che la iniziamo accostandoci al sacramento della riconciliazione, che iniziamo la Quaresima confessandoci per sperimentare la misericordia del Signore. E da qui a Pasqua questo sacramento possa essere vissuto anche altre volte. E per chi già fa così, il suggerimento che le nostre giornate siano maggiormente caratterizzate da un esame di coscienza più attento la sera, in modo che rivedendo la giornata, rivedendo le mancanze, le fragilità e i peccati, riconsegniamo ogni sera la nostra vita alla misericordia del Signore, che è l'unica vera salvezza della nostra esistenza.
I popoli della terra e per i loro governanti, perché inizi un'era di pace nel riconoscimento reciproco di ogni popolo nell'unica famiglia umana. Preghiamo. Per coloro che sono uniti dalla fede in Dio, perché possano conoscersi e aprirsi al dialogo, affinché siano rispettati i diritti dei singoli, delle minoranze, dei popoli e dell'intera famiglia umana. Preghiamo. Perché le chiese diventino segno di pace e perché i conflitti siano superati e non ignorati, affinché i doni della terra siano equamente condivisi dalla presente e dalle future generazioni. Preghiamo. Donaci, Signore, di fare la nostra parte per cambiare i meccanismi perversi della nostra economia, tra cui ci sono tutte le armi che produciamo e vendiamo. Preghiamo. Infondi in tutti gli uomini e le donne la saggezza della pace, il desiderio di giustizia e la forza del perdono, perché si diffonda una cultura della non violenza quale forza di cambiamento e di liberazione. Preghiamo. Amen.